Dicevamo ieri i numeri del nostro libretto relativi alla meditazione dei due vescilli, dei due bandiere, e quindi il colloquio alla Madonna, al Figlio, al Padre, dove chiediamo la grazia della povertà. E continuiamo a chiedere, non c'è dubbio. E il nostro amico Giacomo ci incoraggia, ci precede, ci aiuta a renderci conto che davvero è una strada preparata per noi ed è una strada meravigliosa. Non è che ci è cascato addosso un macigno, per cui guardo un po' cosa mi è capitato. No, è una strada meravigliosa. Sapienza che viene dall'alto. Perfetta bontà, grande bontà, totale letizia. Fatto sta che il numero 149 che voi avete sotto gli occhi adesso dice che lo stesso quarto giorno si faccia la meditazione delle tre categorie di persone per abbracciare il meglio. Adesso leggiamo insieme. Vedete che questo esercizio occupa il posto che solitamente nel corso delle giornate è quel quinto esercizio che si svolge nella forma di applicazione dei sensi. E nel quarto giorno, quando tutto il giorno è dedicato alla meditazione delle due bandiere, dei due schieramenti, l'ultimo esercizio della giornata è questo. Al posto dell'applicazione dei sensi, che è un modo, vedete, per ritornare alla meditazione delle due bandiere, ma in modo tale da essere coinvolti in maniera più diretta, più pratica, perché insomma, mentre stiamo chiedendo la grazia di diventare poveri, ma cosa stiamo veramente chiedendo? Vedete che Sant'Ignazio è un po' come il nostro Giacomo, non ci lascia in pace, non ci lascia tranquilli. Dice, ma vediamo meglio, verifichiamo, cosa stiamo chiedendo e come siamo implicati, come siamo coinvolti, come siamo partecipi operativamente di quella richiesta che stiamo rivolgendo alla Madonna, al Signore, al Padre. Allora dice, solita orazione preparatoria, e poi un fatto, racconto un fatto, è un esempio, è un fatto. Tre categorie di uomini, ciascuna delle quali ha guadagnato 10.000 ducati, non puramente o pienamente per amore di Dio, e vogliono tutti salvarsi e trovare in pace Dio nostro Signore, togliendosi il peso e l'impedimento che hanno per questo nell'affetto della cosa acquisita. Vedete, 10.000 ducati, una buona somma. Beh, non è proprio come Berlusca, ma insomma, buona somma, sistemato per la vita, anzi può sistemare anche i suoi nella famiglia, insomma, 10.000 ducati. Sono suoi questi 10.000 ducati, notate, non c'è scritto qui che lui li ha rubati, non c'è nessuno che possa fare ricorso al magistrato perché quei 10.000 ducati sono il prodotto di certe malversazioni, certe operazioni illecite, no, però lui sa che c'è qualcosa che non funziona, non puramente e pienamente per l'amore di Dio. C'è qualcosa che non funziona, perché lui sa che ai 10.000 ducati lui si è affezionato, ci tiene i 10.000 ducati, ma si rende conto che non è proprio per amore e per il servizio di Dio. Lui questa cosa la sente e questa cosa gli dà disturbo. Perché? Perché quel tale vuole salvarsi e trovare in pace Dio nostro Signore, togliendosi il peso e l'impedimento che hanno per questo, quell'affetto per la cosa acquisita. Dunque il problema è questo affetto che lui ha per i 10.000 ducati, che, ripeto, nessuno, stando alla legislazione vigente, stando all'ordine della vita sociale, nessuno può pretendere che lui renda 10.000 ducati a chissà chi perché c'è di mezzo un'ingiustizia. No, niente di tutto questo. Lui 10.000 ducati sa che sono suoi, ma lui sente che l'affetto per i 10.000 ducati, cioè, lo coinvolge in una situazione che non è trasparente, che non è, come diceva il nostro Giacomo, pura, libera, che conferma il valore della sua vocazione alla vita per l'amore di Dio e il servizio di Dio. Ecco, è un esempio, vedete, ma uno potrebbe avere tanti altri esempi. Io faccio sempre due esempi, tanto per dire le cose, e qualcuno di voi avrà anche già avuto modo di rileggere con me questi stessi numeri. Due esempi così mi vengono comodi. Il primo esempio è un esempio molto empirico. Sento che qualcosa non funziona in bocca. Qualche mal di denti ogni tanto mi disturba, ma sono i miei denti, io ci sono affezionato ai miei denti, non è che e nessuno può venirmi a dire guarda che tu sei un mascalzone perché hai in bocca i denti, no, sono i miei denti, mi è capitato così, avere i denti in bocca non è che per questo sono colpevole di qualche cosa, però c'è qualcosa che non va, qualcosa che mi duole ogni tanto, c'è un fatto per cui insomma io sono affezionato ai miei denti, però sento che bisogna farci qualche cosa. Ecco, primo esempio. Un altro esempio molto più, potrebbe essere così, un po' sofisticato, no? Beh, io sono un bianco occidentale, acculturato, non è mica colpa mia, non è colpa mia. Non altro così. Però il fatto di essere nel nostro mondo, più vado avanti nella vita, più mi informo, più conosco, più contatto, più viaggio, più vedo, più cose, essere un bianco occidentale, acculturato, sento che mi mette addosso una certa febbre, mi sento un po' fuori posto, mi sento, però io ci tengo, che non è che io sono così o posso essere il nemico di me stesso, no? Io sono quello che sono e sono contento di essere quello che sono, poi non ho mica imbrogliato nessuno per essere un bianco occidentale acculturato come sono, anche non mi ha mica regalato niente a nessuno quello, ma sì, però sono in una situazione tale per cui io mi accorgo che guardando il mondo così, insomma, c'ho dei pensieri che mi amareggiano, mi sento fuori posto, cioè, come delle ombre che mi attraversano la mente, ma cosa posso fare? Ci sono affezionato, sì, ci sto bene, sì, però c'è qualcosa che mi dice, ma è per il servizio di Dio, come la mettiamo? allora lui dice, Sant'Ignazio, composizione di luogo, qui vedere me stesso come sto davanti a Dio nostro Signore, a tutti i suoi santi, per desiderare conoscere quello che sia più gradito alla sua divina bontà. Dunque, io davanti a Dio, come sto, chi sono? E dunque il desiderio di corrispondere a quella sapienza che mi è donata dall'alto, come ci diceva il nostro Giacomo, domandare quello che voglio, qui sarà chiedere la grazia per scegliere quello che più sia gloria di sua divina maestà e salvezza dell'anima mia. Chiedo la grazia di scegliere quello che sia più a gloria. Nel frattempo, vedete, noi stiamo chiedendo la grazia di diventare poveri, Sì, ma diventare poveri cosa vuol dire? E allora lui descrive queste tre categorie di persone, sono tre esempi, no? Tre posizioni diverse. C'è una categoria, questa qui, numero 153, che vorrebbe, querría, dice in spagnolo, è un condizionale, vorrebbe, è una pura velleità, vorrebbe liberarsi dall'affetto che ha per la cosa acquisita per trovare in pace Dio nostro Signore e potersi salvare, e non pone i mezzi in atto sino all'ora della morte. È comprensibile, ogni tanto mi fa male i denti, ma io certamente sarebbe bello se non mi facessero male i denti, però mi fanno male i denti, ma non se ne parla. Io non andrò mai, mai dal dentista, mai. Non c'è niente da fare, me li tengo fino a morire, me li tengo. Non c'è niente da fare. Io sono fatto così, ma mi fanno male. E sarebbe meglio se ogni tanto io sogno, ogni tanto io mi immagino, ogni tanto anche io protesto, guardo un po' che denti che mi sono capitati, quasi quasi il mal di denti diventa un motivo per protestare contro quelli che hanno inventato la cioccolata, per colpa loro se mi fanno male i denti, non c'è niente da fare, mi tengo il mal di denti finché campo. Seconda categoria, come quello che dice, io insomma sono un bianco, c'è perdono, non posso fare niente, mi dispiace, io qui vivo in un mondo fatto così, niente da fare. Però ogni tanto ci penso, ogni tanto mi vengono degli incubi, ogni tanto credo che forse ci sarebbe qualcosa da fare, non so cosa, mentre chiedo di diventare povero, faccio gli esercizi spirituali, voglio essere un buon cristiano, che cosa, non posso fare niente, mi tengo questo malessere, questo cruccio, questo ripensamento magari assillante, qualche volta fastidioso, qualche volta mi sembra appunto di avere la febbre, ma non c'è niente da fare, quando mi commuovo, guardo la televisione mi commuovo, qualche volta ad ascoltare delle conferenze e esco fuori scuotendo la testa, così, ma non c'è niente da fare. Cosa posso fare? Sto finché campo. Seconda categoria vuole liberarsi dell'affetto, ma vuole liberarsi nel modo tale da conservare la cosa acquisita così che sia Dio ad andare là dove egli vuole e non si decida a disfarsene per andare a Dio, anche se questo fosse lo stato migliore per lui. Dunque, cosa sta dicendo? Quel tale che c'ha i 10.000 ducati e vorrebbe disfarsi dell'affetto, sì, però mette delle condizioni. Le condizioni sono queste, che lui vuole disfarsi dell'affetto per andare dove Dio lo chiama, ma la cosa in sé quella non si mette in discussione, non è disposto a mettere in discussione, mette delle condizioni, però è disposto a prendersi degli impegni, a studiare certe possibilità di intervento, come quel tale che va dal dentista e dice: ecco, dottore,
Io sono disposto a farmi curare i denti perché ho un dolore.
Ah sì? Fammi vedere, aspetti dottore, prima di vedere i denti chiariamo come dobbiamo comportarci, perché io ci tengo queste cose e fatti chiari amicizia lunga. Vedete, io sono disposto a venire tutte le settimane, la pagherò regolarmente, regolarmente. Non dubiti, tutte le cure necessarie, però estrazioni non se ne parla. E dice, ma il dentista dice, mi faccia vedere, poi le dirò, vediamo. No! Guardi, io fin da piccolo, quando vedo il sangue, svengo. Niente da fare, estrazione, niente da fare. Lei me lo deve dire, non deve mettere per iscritto, deve vedere. Ma io non lo so, dice il povero dentista, io devo vedere, prendere i conti, magari la situazione, non lo so, poi ne partiamo, ma andate a farmi. No! Io sono disposto a tutto, però estrazione no, mai. E dice, ma cioè, è una situazione un po' così, un po' paradossale, dice, ti faccio bene tutte le settimane, poi io faccio di me stesso il dentista, però ci tengo a essere una persona onesta, mica posso pagare se non faccio le cure adatte a guarire il male, devo sapere com'è la... No! Condizioni chiare. Come peraltro che dice, guarda, insomma, io insomma, qui non è che posso dipingermi di nero, sono un bianco occidentale, acculturato, tutto il resto, e come dicevamo, e allora io sono così, però adesso vedi, io comincio a fare delle cose, per esempio organizzo un mercatino equo e solidale, e poi comincerò a fare delle ne parlerò col parroco perché dobbiamo fare una grande esposizione e dobbiamo raccogliere aiuti per mandare a persone in difficoltà di altri mondi e dovrò fare qualche cosa. Ma sei disposto a metterti in discussione? No, mi metti in discussione, io posso fare delle cose, posso prendermi degli impegni particolari, posso vedere promuovere collaborazione internazionale questa seconda categoria, vedete, vuole che Dio vada là dove vuole il personaggio qui considerato, vuole liberarsi dall'affetto, ma non è mai disposto a mettere in questione la realtà del suo vissuto, i 10.000 ducati, il dente, se stesso. Vuole, ma a condizione che. Allora c'è una terza categoria. Dice vuole liberarsi dell'affetto, ma vuole liberarsene in modo tale da non avere neppure affezione a tenere la cosa acquisita o non tenerla, ma vuole soltanto volerla o non volerla secondo che Dio nostro Signore gli metterà nella volontà, e a tale persona sembrerà meglio per servizio e lode di sua divina maestà. E nel frattempo vuole fare come se lasciasse tutto, effettivamente sforzandosi di non volere né quello né alcun'altra cosa se non lo muovo unicamente il servizio di Dio nostro Signore, in maniera che il desiderio di poter meglio servire Dio nostro Signore lo muova a prendere la cosa o lasciarla. Non vi spaventate, rileggete pazientemente, riga per riga, parola per parola, lì per lì sembra di non capire niente. Mentre invece si capisce benissimo, perché qui, vedete, terza categoria, quel tale vuole liberarsi dell'affetto, vuole liberarsi in modo tale che mette in discussione la cosa acquisita, ma questo non vuol dire che allora prendi 10.000 ducati e li butto dalla finestra, non voglio più sapere perché così mi dico il pensiero, se no io queste cose, basta, non lo voglio più sapere. Oppure quella che si va dal dentista, mi fanno male i denti, facciamo una cosa, una demolizione radicale del mio palato, facciamo una cosa così, perché così non ci penso più, che io se no qui perdo tempo,
E dice, ma il dottore, calma, non si può, questa è un'azione, è terrorismo, è dentistico, io non posso fare il terrorista. Dice, no, deve avere il dottore. No, non dice questo. Dice, tu metti in discussione la cosa per volerla o non volerla secondo che Dio, nostro Signore, gli metterà nella volontà. Cioè, ed è un cammino di liberazione interiore che corrisponde a un atteggiamento di disponibilità a mettere in gioco le cose, i 10.000 ducati, o quello a cui sono affezionato, ed è un'affezione comprensibile, un'affezione che rientra dentro a una storia, di modo che tenerla o non tenerla quella certa cosa dipenda unicamente dal servizio di Dio nostro Signore. E qui vedete è una prospettiva di progressivo sradicamento di tutti i nostri vincoli come interiormente li abbiamo ormai acquisiti, anche codificati, strutturati, il nostro coinvolgimento nelle cose, il nostro legame a certi dati del nostro vissuto. E qui è anche in questione il fatto, ma io sono un bianco occidentale acculturato, certo, non è colpa mia, però è anche vero che sono espropriato di me, non appartengo a me stesso e io mi rimetterò costantemente in gioco. Dove rimettermi costantemente in gioco vuol dire anche imparare a piangere, come ci suggerisce l'amico Giacomo, imparare a piangere. Perché sono squalificato, perché sono alle prese con l'evidenza di un fallimento storico, che non può essere imputato a me personalmente, ma di cui io sono parte, nel quale sono coinvolto, in modo tale da godere dei benefici che non mi riguardano. I 10.000 ducati non sono miei. Poi non è che li butto, ma non sono miei. Io non sono mio. Io non sono mio. E non è, come nel caso precedente, nemmeno valido per me pensare che, non c'è niente da fare, io sono ben integrato nella mia identità di bianco occidentale acculturato e poi farò sistematicamente un'elemosina per le opere missionarie. Ma no, il problema è radicale, il problema è la mia affezione vedete, è il caso di quei tali, ne parlavamo oggi leggendo pochi versetti della lettera di Giacomo, che ancora non si sono accorti di essere ricchi, che ancora non si sono accorti di come quella loro ricchezza sia una sventura. Ancora non piangono. E vabbè, quando avranno pianto, cosa cambia il mondo? No, lì per lì non cambia il mondo. Non cambia il mondo. Però qui bisogna che intanto cambi io. Ancora non cambierà il mondo, ma il cammino della mia conversione passa attraverso quella espropriazione di me stesso, dove il diventare povero non significa soltanto pensare di fare un'elemosina periodica, ma significa che io sono scardinato rispetto al mio fondamento, al mio impianto, alla mia struttura. Io sono spostato, non appartengo più a me stesso. Non è che ho cambiato il mondo così, non lo cambierò, non salverò il mondo così,
ma non è che posso pretendere questo, ma qui è in questione la correttezza, l'onestà, l'autenticità di quel momento in cui chiedo di diventare povero. Perché qui adesso Sant'Ignazio dice, numero 156, fare gli stessi tre colloqui. Vedete come Sant'Ignazio ci ha preso alle spalle, già vado a fare questo giro, quindi adesso rifà i colloqui nella precedente contemplazione sulle due bandiere, adesso rifaccio i colloqui. Ecco, bisogna estrarre un dente, e estriamo un dente, quello che bisogna fare, ma intanto io sono nell'atteggiamento di chi 10.000 ducati mica li butta. Ma non sono miei, i denti mica me li faccio demolire tutti in una volta e così non ci penso più, ma se questi denti sono miei, non è all'interno di un cammino nella mia vita in cui io sono padrone di me stesso. Anche i denti sono donati gratuitamente a me per fare della mia vita un servizio in risposta all'amore di Dio. E se bisogna togliere un dente, toglierò un dente. E altro che denti, poi quante cose bisogna togliere a un certo punto nella vita. Non se ne va un pezzo dopo l'altro. Venga! Grazie a Dio, ecco, grazie a Dio, e non solo denti, legami, affetti, presenze, lo sa Dio, e allora la povertà non è una fantasia sognata e nel corso degli esercizi spirituali così mi è apparsa come un fioretto da dedicare alla Madonna anche fuori del mese di maggio. No, ma è proprio una ristrutturazione della nostra vita. Io non sono mio, non sono mio. Io mi ritengo svergognato di quello che sono. E in questa vergogna dici, cosa hai combinato? Non hai combinato niente. No, ma sono, mi vergogno. Sono parte di una storia vergognosa, di una storia che è svergognata. E ci sono dentro, e ci sono dentro io. Non c'è dentro qualcun altro, non c'è. Ci sono io. Me ne faccio carico privo di soluzioni immediate, certamente privo di soluzioni che aggiustino il disordine che è nel mondo, ma nel mio vissuto io mi rendo conto che ed è una convinzione sempre più intima, radicale, costitutiva di me stesso, che non c'è distanza, alternativa, differenza tra me e un qualunque altro essere umano del mondo. Il nostro Giacomo ci parlava di una fraternità in rapporto al sangue versato dell'agnello innocente. Insomma, adesso non andrò per la strada, abbraccio il primo africano che trovo, siamo fratelli, queste sono pure delle fantasie un po' inconcludenti, sì. Non è che fa, è dentro di me che il mondo cambia, è dentro di me che la storia mi stringe in una morsa per cui io prendo atto di essere uno svergognato e prendo atto di essere chiamato al servizio di Dio. E al servizio di Dio, non perché sono diventato improvvisamente Madre Teresa, al servizio di Dio perché, svergognato come sono, nella mia reale, autentica, semplice, ma sincera povertà, chiamato a riconoscermi fratello e aprirmi passo passo con esperienze sempre più forse importanti nel corso della mia, aprirmi a relazioni di fraternità dove io sono sempre più spogliato di me, delle mie pretese, delle mie presunzioni, delle mie abitudini, di quello che è complesso di garanzie che mi cascano addosso perché sono un bianco occidentale acculturato sono una pecora sperduta di quel gregge che si sta raccogliendo attorno all'unico pastore che è l'agnello innocente.